Salve popolo di Gess Radio e bentrovati a una nuova puntata di Forza Azzurri con Daniele Antonio Battaglia alias Rugantino 7 e con Simone Andreoli. Ciao Simo!
Ciao Daniel, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
E oggi possiamo essere felici perché si sono concluse le qualificazioni per Euro 2024 che si disputerà in Germania e l'Italia. A dispetto di quello che è successo negli ultimi due mondiali, dove non abbiamo avuto l'accesso, qui invece si è riuscita a qualificare soffrendo, ma ci siamo qualificati, Simo.
Beh, fortunatamente, anche se ieri sera ho temuto a un certo punto su un'eventuale possibilità di rigore dell'Ucraina, però
Sì.
fortunatamente sono riusciti a portare la qualificazione a casa. Poteva anche essere un percorso più agevolato, però abbiamo sempre ripetuto tante volte nelle nostre puntate che l'Italia è grande con le grandi e con le piccole, diciamo, gli manca un po' di, sai, quella voglia di distruggerle, mentre con le grandi nazioni da sempre meglio di sé, come ha fatto durante gli ultimi europei. Fortunatamente, allora, non so se dare i meriti a Spalletti, perché comunque c'è anche la mano di Mancini in questa qualificazione, però l'importante è che sia arrivata. Poi se ne riparlerà l'anno prossimo, quando inizierà effettivamente il corso Spalletti.
Eh sì, corso Spalletti che comunque dovrà cominciare per forza di cose a giugno perché ci saranno gli europei. Intanto le nazioni che si dovranno giocare gli spareggi, tra queste c'è l'Ucraina che meriterebbe di andare per come ha giocato il girone, per come ha giocato anche le partite contro di noi e contro l'Inghilterra, soprattutto quelle contro di noi, si giocheranno a marzo. Quindi ancora mancano dei nomi per completare il quadro delle qualificate, dove oltre a noi c'è chiaramente la Germania, padrona di casa, che però sta attraversando un momento bruttissimo. Tanto per intenderci, 3 giorni fa ha perso, nonostante il cambio di allenatore, in casa contro la Turchia di Montella, dell'aeroplanino Vincenzo Montella, che non solo ha fatto qualificare la sua nazionale, ma si è pure tolto lo sfizio di battere in Germania i tedeschi, 4 volte campioni del mondo, quindi voglio dire, nonché anche 3 volte campioni d'Europa. Quindi un Montella che ha avuto un impatto molto positivo con la Turchia, l'Italia che ricordiamo intanto i risultati delle ultime due partite che non le abbiamo dette, abbiamo battuto a Roma la Macedonia del Nord per 5-2 e poi ieri sera abbiamo sofferto, però una partita che è finita in pareggio 0-0, ci ha dato la qualificazione in virtù della miglior differenza degli scontri diretti. Scusate, perché comunque abbiamo chiuso il girone alla pari con l'Ucraina. Però ecco, si è sofferto soprattutto per quel calcio di rigore alla fine per fallo di Cristante su Mudryk, che a mio modo di vedere, come penso tanti altri abbiano ammesso, era oggettivamente rigore, quindi ci è andata bene che l'arbitro non l'ha concesso. Non so che cavolo abbiano visto lui e al VAR, però noi per onestà, per sportività, dobbiamo dire che effettivamente c'era il calcio di rigore per l'Ucraina e quindi è stato un errore dell'arbitro. In questo caso ci ha favoriti, il nostro vantaggio. Sappiamo quante volte abbiamo dovuto subire invece strafalcioni arbitrali a nostro sfavore, senza dimenticare la porcheria che è successa nei mondiali del 2022, scusate, no, del 2022, la porcheria del 2002 in Corea e
Diciamo che
Giappone.
la FIFA e la UEFA c'ha tanto credito verso di noi, quindi non.
A voglia, dovremmo vincere almeno altri 2 europei, altri 2 mondiali a tavolino per tutte le porcherie che ci hanno combinato. E anche qualcosa verso la Spagna, perché pure la Spagna fu derubata in quel mondiale del 2002 in Corea. Ok, detto questo, europei che si giocheranno, come dicevamo, in Germania, con tutte le più forti che questa volta si sono qualificate, compresa Italia, Olanda, Francia che addirittura ha fatto 14-0 contro l'Inghilterra qualche giorno fa, la Spagna e il Portogallo che ha vinto il proprio girone a punteggio pieno, l'Inghilterra che ha dominato il nostro. E quindi, insomma, più le altre nazioni, tra le quali bisogna sottolineare il ritorno dell'Ungheria agli europei con Rossi, che è un tecnico italiano che ha portato l'Ungheria agli europei, quindi non solo Vincenzo Montella, e poi anche l'Albania, che arrivò agli europei la prima volta 8 anni fa, se ricordo bene era l'europeo del 2014.
2016,
quello in 2016, sì, sì, giusto, perché nel 2014 c'erano i mondiali. Quando noi eravamo allenati da Conte, l'Albania era allenata da De Biasi, che adesso allena invece l'Azerbaigian, però gli azeri non si sono qualificati. Albania allenata dal brasiliano Silvinho, ex stella della nazionale carioca, nonché dell'Arsenal, che ha compiuto il secondo miracolo per l'Albania, facendola qualificare, vincendo addirittura il proprio girone. Quindi ci saranno degli innesti freschi, dei ritorni. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che l'Ungheria ha fatto la storia del calcio nei primi anni, negli anni 30, 40, beh 40 no perché c'era la guerra, comunque 50, fino alla fine degli anni 50 l'Ungheria era una delle, se non la nazione più forte del mondo, una tra le più forti. E poi chiaramente ci sarà il gota del calcio europeo, che cercherà di distribuire una volta in più il titolo tra le nazioni che hanno fatto oggettivamente la storia di questo sport nel vecchio continente. Detto questo, l'Italia si qualifica appunto con un Luciano Spalletti che è riuscito ad avere un impatto immediato sulla nazionale. Ricordiamo che, per chi non lo sapesse, che Spalletti è subentrata ad agosto, dopo metà agosto se ricordo bene, in virtù delle clamorose dimissioni di Roberto Mancini da CT della nazionale, inaspettate. E nonostante questo, nonostante io stesso avessi detto sì, Spalletti per me va bene per la nazionale, però avrebbe bisogno di molto più tempo per poter lavorare e imporre il suo gioco, vuoi perché ha comunque convocato tanti giocatori che ha allenato in Italia e all'estero, cioè no, all'estero no, aveva avuto solo Criscito che per ora non fa parte della squadra, vuoi comunque tra Roma e Napoli soprattutto, vuoi per l'appeal che il tecnico azzurro, nonché campione d'Italia col Napoli nell'ultima stagione, ha avuto sui suoi giocatori, è riuscito a, se non a dare al 100%, a plasmare al 100% sul suo gioco la nuova nazionale, però per buona parte lo ha fatto, siamo riusciti a ribaltare una situazione che ci aveva visto a un certo punto in crisi, col serio rischio di non qualificarci, e adesso arriviamo agli europei. E ieri sera Spalletti in diverse interviste del post partita ha detto: adesso arriverà il bello, adesso ci sarà da divertirsi. Quindi,
guarda, divertirsi sì, anche perché quella, la partita con la Macedonia, diciamo, serviva più a vendicare la mancata qualificazione agli ultimi mondiali, quindi va benissimo che sia andata così. La partita di ieri sera contro l'Ucraina l'ho vista forse confusionaria, cioè nel senso non ci sono state vere e proprie chiare occasioni da gol classiche, proprio quella che il portiere fa il miracolo o il difensore la spazza sulla linea. Però è stata una partita combattuta e, volendo, entrambe le squadre appunto meritavano, sia l'Italia perché comunque un po' perché siamo tifosi, un po' perché effettivamente ha giocato bene, ma anche e soprattutto l'Ucraina, che ha bei giocatori che possono comunque fare qualcosa nel calcio europeo, specialmente i due ragazzi del girone, adesso non ricordo i nomi, che stanno dominando in Spagna e si sono anche comportati bene ieri sera. L'unica cosa, appunto, c'è questa forse da ricriminare sulla questione del rigore, però allo stesso tempo ci sono stati un paio di interventi degli ucraini che potevano spostare il metro arbitrale verso il prendiamoci a cazzotti, non vi fischio niente. Quindi, però allo stesso tempo mi piace questa storia di Raspadori alla Falso 9, anche se aborro io questo termine. Però allo stesso tempo nel secondo tempo si è immediatamente passati a Scamacca, che doveva fare la punta boa, il classico centrale boa. Scamacca è bravo, bisogna puntare su di lui, l'ho visto un po' perso, non sto seguendo l'Atalanta quindi non so come sta andando lui con loro, però diciamo che c'è qualcosa su cui lavorare, l'abbiamo sempre detto, per questa nazionale. Mi fa tanto piacere vedere Buongiorno titolare, perché a me finalmente stanno uscendo ragazzi nuovi, giovani. E Zaniolo è stato poco innescato forse. Ho visto
Sì.
tante azioni partire sul lato sinistro mentre sul
Sì.
lato destro, vuoi per scelta tecnica, vuoi perché difendevano diversamente gli ucraini, si è andati poco da lui. Però quando ci si è andati sembrava quasi che stava per riuscire a bucare la rete.
Guarda, hai nominato Zaniolo, il premio, non mi veniva la parola, di miglior giocatore della partita è stato dato giustamente ad Enrico Chiesa, che non solo si è sbattuto in avanti, ma è andato a chiudere più e più volte anche in difesa. Guarda caso, che cosa succede? Non abbiamo avuto tutti i nostri campioni a disposizione, perché comunque in queste due partite è mancato Bastoni in difesa, è mancato ancora Lorenzo Pellegrini, però perlomeno, oltre a Donnarumma, che è il nostro fuoriclasse in porta, abbiamo avuto il ritorno in campo di Chiesa e Zaniolo. E questo si è visto, ha fatto tutta la differenza del mondo. Zaniolo ieri sera, effettivamente anche io l'ho notato, spesso che è stato poco cercato dai compagni, le azioni si sono spostate più che altro sulla sinistra dove agiva Federico Chiesa, che ha fatto il diavolo a quattro come è solito fare lui, e Nicolò invece quando ha ricevuto palla è stato un pochettino meno incisivo, per quanto sempre pericoloso perché c'erano sempre raddoppi su di lui, anche perché gli avversari sanno che non gli puoi lasciare più di tanto come spazio, altrimenti lui se lo prende tutto, però sta oggettivamente di fatto che quando questi due ragazzi sono in campo l'Italia ottiene risultati migliori, perché comunque spaccano la partita. Ieri sera un po' di meno Zaniolo, però c'è stato Chiesa. Quindi quando hai loro due in campo, vuoi o non vuoi, l'Italia gioca meglio, cioè c'è poco da fare, perché dai la palla a loro e loro qualcosina davanti la fanno. Poi
Ovviamente
ecco.
senza nulla togliere a Berardi che ieri sera non è stato neanche convocato. Però
No, 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 assolutamente.
diciamo.
Berardi, scusami un attimo, Simo. Berardi, che è stato uno dei protagonisti dell'Europeo, è tra i giocatori che può eventualmente anche giocare con loro due, perché per me Berardi forse è anche più adatto rispetto a Raspadori a fare il falso 9, vuoi per la fantasia, vuoi per la capacità, il fiuto del gol, quindi potrebbe essere anche un'alternativa. Io la sparo lì, chiaramente Spalletti lo sa meglio di me, però ecco. Avere nel caso come possibilità di addirittura poter mettere in panchina un giocatore come Berardi, che per ora sta giocando alla grande, vuol dire che quegli altri due sono davvero dei fenomeni. Quindi è chiaro che l'impatto offensivo che possiamo avere in attacco, anche senza una punta reale, giocando con un falso 9 che possa essere Raspadori o Berardi o anche lo stesso Chiesa, perché magari Chiesa è più adatto di Zaniolo a fare la punta centrale, è tanta roba. E si è visto che infatti nelle due ultime Final Four della Nations League e nella fase finale delle qualificazioni al Mondiale sono mancati tutti. È sempre mancato Zaniolo, è sempre mancato Lorenzo Pellegrini, o quasi, c'era solo lui a disposizione nelle Final Four della Nations League di 2 anni fa, è mancato Spinazzola, è mancato Chiesa, e ragazzi, e questo si vede la differenza dell'Italia senza i suoi fuoriclasse e con i suoi fuoriclasse, senza nulla togliere agli altri ragazzi. Scamacca ieri sera, a differenza di quello che sta facendo nell'Atalanta, dove sta andando abbastanza bene, è stato abbastanza fuori dal gioco oggettivamente.
Sì,
Quindi.
c'è stato il. Poi dopo fermato per fuorigioco quel bel tiro a volo che quasi poteva sorprendere il portiere ucraino, però purtroppo poi uno è andato fuori, due c'è stato il fuorigioco, però poi da lì non l'ho più visto praticamente. Poi probabilmente avrà fatto tutta una serie di lavori senza palla, di movimento per cercare di togliere i riferimenti agli ucraini che si sono serviti, perché alla fine serve anche quello nel calcio come in
No,
qualsiasi altro
certo.
sport. Molto spesso è più importante il lavoro che fai lontano dalla palla che quello che fai sulla palla. Però diciamo che la situazione è positiva. Poi ci sono ormai Frattesi e Di Marco che nonostante giochino all'Inter ormai stanno diventando i miei giocatori dell'Italia preferiti, specialmente Di Marco che praticamente è un toro su quella fascia, come stato, come sono stati Spinazzola e Pellegrini. E c'è tanta base su cui lavorare, però questi ragazzi devono giocare anche le partite importanti col proprio club, Però allo stesso tempo, poi diciamo, ci sono troppe partite ed è un casino.
È un casino.
Faccio solo un appunto su Donnarumma, che deve iniziare ad alzare la voce. A me quella piccola disattenzione che c'è stata ieri sera tra lui e Di Lorenzo mi ha fatto quasi paura, perché là il portiere, come hanno giustamente detto i cronisti della Rai, ha, diciamo, la priorità, la palla è sua in quella situazione, cioè rimessa laterale sì. dell'Ucraina, arriva direttamente in area piccola, Donnarumma la doveva prendere.
Sì, sono d'accordo. Intanto ultima cosa e poi chiudiamo la puntata. Il ritorno positivo di Jorginho, nonostante il quarto rigore di fila sbagliato dal numero 8 della nazionale e dell'Arsenal, ritorno positivo perché in realtà ha giocato bene, soprattutto contro la Macedonia, ma anche ieri sera contro l'Ucraina, perché spesso anche lui ha chiuso in difesa facendo il quarto aggiunto ai tre della linea effettiva dei titolari, e quindi da questo punto di vista positivo. Dobbiamo toglierci dalla testa questo discorso del calcio di rigore che per forza lo deve tirare lui. Ne ha sbagliati quattro di fila, facciamogli dirigere, se resta effettivo nel gruppo ancora, facciamogli dirigere il centrocampo per come sa fare, eventualmente i rigori adesso che li tiri qualcun altro, ce li abbiamo Chiesa, abbiamo Zaniolo, all'occorrenza Politano, Raspadori, Scamacca, Frattesi, Barella, dico Di Marco che li tira pure, non per forza dobbiamo caricare sto ragazzo che si è preso le sue responsabilità più di una volta, però dopo quel rigore nella semifinale con la Spagna, con l'Italia ne ha tirati altri 4 e 4 li ha sbagliati, esatto. Quindi cioè, togliamogli questo peso a Jorginho. Continui a giocare per come ha fatto in queste due partite, per come ha fatto anche nelle ultime con l'Arsenal, e i rigori eventualmente se ne parla, non è l'unico che li può tirare, quindi non, liberiamolo da questa situazione mentale che di certo non lo aiuta, per quanto lui abbia un carattere forte, però ecco, non mi pare il caso. E allora, mentre noi festeggiamo la qualificazione quindi ad Euro 2024, in teoria questa dovrebbe essere l'ultima puntata di quest'anno di Forza Azzurri, ma forse anche no, probabilmente ne faremo una speciale a dicembre per riassumere un po' tutto l'anno e per prepararci al 2024. Adesso vedremo cosa ci dirà la produzione. Intanto noi vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo justradio.it, globalshow.net, i nostri siti internet, poi Global Show e GS Radio, ci trovate su tutti i social, YouTube, Facebook, Instagram e così via. Daniele Antonio Battaglia, Lucantino 7, mi trovate anche trovate anche me da tutte le parti. Simons 54, il profilo Instagram di Simone Andreoli. E poi noi continueremo ancora anche con Formula One After Race, anche lì siamo vicini alla conclusione, i capolavori della poesia italiana, Let's Talk, l'ora del wrestling, tutte le nostre The Wrestling Corner View, tutte le nostre trasmissioni continuano ancora. Per quanto riguarda Forza Azzurri, come vi dicevo, probabilmente faremo una puntata aggiuntiva a dicembre, per ora però vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Formula One After Race, che andrà a chiudere la stagione di Formula 1 col Gran Premio di Abu Dhabi. Quindi da Daniele Antonio Battaglia e Simone Andreoli, grazie per averci seguito e ci becchiamo alla prossima. Ciao!